Effetto Mondo.
Le général de Gaulle avait fabriqué la Ve République parce qu'il disait des élections qu'elles étaient la rencontre d'un homme et d'un peuple. Mmh. Et l'homme ne se servait pas du peuple pour le général de Gaulle. L'esprit des lois du général de Gaulle, c'était ça. C'est-à-dire l'homme sert le peuple. Avec Emmanuel Macron, c'est très exactement l'inverse. L'homme se sert du peuple.
Giulia, buongiorno.
Ieri ci eravamo lasciati, insomma, dicendo che Macron tentava un ennesimo incontro per trovare un primo ministro, offrendo l'incarico a Cazeneuve. È andato tutto male, non c'è stato alcun esito, quindi proseguono le consultazioni. Questa che avete sentito era la voce di Onfray, che è un intellettuale, scrittore molto sempre più critico di giorno in giorno verso Macron. L'avete sentito, diceva: la Quinta Repubblica è stata fondata dal generale de Gaulle, che resta insomma un punto di riferimento nazionale, e la sua idea era che l'uomo che è il capo dello Stato è in realtà al servizio del popolo, non il contrario. Invece con Macron stiamo assistendo a questo, cioè Macron ha invertito l'ordine dei fattori, è come se lui si sentisse che il popolo è al suo servizio. È naturalmente un riferimento che vuole far presa su una figura storica della storia francese, e però è significativo che siano sempre più dure e più personali le critiche a Macron. Ricordiamolo, la Francia ha un governo dimissionario, hanno votato il 7 di luglio, hanno un governo dimissionario con ministri che possono occuparsi solo dell'ordinaria amministrazione, in un momento in cui anche la Francia, che come l'Italia tra l'altro è sotto procedura di infrazione per i conti pubblici, deve non presentare massimo, la finanziaria, non, in questo momento non può avere di fatto forse il ruolo che lo stesso Macron auspicherebbe sullo scenario internazionale, quindi i giornali oggi sono durissimi. Le Figaro titola: ultime trattative nella confusione a Matignon, quindi dove si stanno svolgendo. Mi fa sorridere Le Monde, che addirittura titola, mette a centropagina la foto di un bisonte, perché spiega che noi abbiamo il problema dei cinghiali, in Francia pare esserci il ritorno di qualche bisonte, non so da dove sia arrivato, non è una specie aliena.
Due misure diverse, perché
veramente
il bisonte ci picchia.
Quindi insomma davvero molto, molto imprevedibile la situazione, nel senso che anche dal punto di vista costituzionale comincia a diventare insomma Macron sta veramente tirando la corda, sì.
Tanto senza governo.
Molti commentatori sostengono che dovrà cedere, cioè lui vorrebbe o un socialista molto moderato come era Cazeneuve, o addirittura un centrista, e quasi certamente invece alla fine dovrà cedere e accettare come primo ministro, designare invece una persona gradita più alla France Insoumise.
E qui sono un po' anche le caratteristiche della Repubblica Francese, del modo di, come si chiama, il sistema di governo, no? Perché lui è sia arbitro che però attore politico. In Italia il presidente ratifica il risultato delle elezioni, in qualche modo ne esce, no? Invece qua è diverso. Giulia, dove ci porti?
Poi ti porterei velocemente nel Regno Unito, perché mi ha colpito l'apertura di Financial Times che cita la possibilità che il governo Starmer, di Keir Starmer, ufficializzi l'interruzione, o comunque limiti molto forti all'invio di armi a Israele.
Certo.
Non come colpo di testa o come reazione così come quella di un po' di Joe Biden, cioè di stizza per l'atteggiamento di Netanyahu, ma perché questo tipo di alleanze militari, di aiuti militari, sono sempre condizionati al fatto che non vengano violate delle leggi internazionali. E invece gli avvocati, evidentemente vicini a Keir Starmer, che è avvocato egli stesso, stanno valutando le accuse che da più parti ci sono contro
Gaza,
Israele,
ma anche in Cisgiordania, credo, perché c'è anche quel tema lì.
E quindi questa è proprio l'apertura di Financial Times, che poi ha anche una foto di delle manifestazioni che sono intensificate in Israele. E poi in prima pagina la notizia di cui parlava anche Alberto Rioli, cioè che Volkswagen, che ricordiamo insomma 87 anni di storia, il nome vuol dire la macchina del popolo, quindi davvero è un po' come era la Fiat da noi, sta valutando appunto per la prima volta di chiudere uno stabilimento in Germania, e questo ha di nuovo un valore molto pratico, perché sono decine di migliaia di posti di lavoro, e poi anche simbolico. Visto che abbiamo toccato la Germania, insomma, potremmo quasi dire semaforo quasi spento. Bild dice: ma che cosa devono ancora fare gli elettori per far capire al semaforo che è caput, che è rotto.
Parliamo delle elezioni in Turingia e Sassonia, esatto. La sconfitta dei partiti di governo.
E sentiamo Alice Weidel, che è la co-leader di Alternative, sì, für Deutschland a livello nazionale, che, alla quale naturalmente è stato chiesto di commentare gli ottimi risultati di Turingia e Sassonia, dove, ricordiamolo, AfD ha tre volte, quindi circa il 30%, tre volte la percentuale che ha attualmente al Parlamento nazionale, che è circa del 10%.
Aktuellem Stand hinter der CDU. Trotzdem werden Sie nicht regieren können, weil niemand mit der AfD regieren möchte. Wie sehr frustriert Sie das heute Abend?
Also, das frustriert mich überhaupt nicht. Ich freue mich zuallererst über unseren historischen Wahlerfolg. Wir sind zum ersten Mal stärkste Kraft geworden bei den Landtagswahlen.
L'intervistatore dice, insomma, avete superato la CDU in Turingia, siete testa a testa in Sassonia, eppure quasi certamente non riuscirete a formare un governo, perché c'è il famoso Brandmauer, che è come l'equivalente della porta tagliafuoco, in questo caso è il muro tagliafuoco, quindi non il cordone sanitario francese, ma qualcosa di molto simile, perché i partiti non vogliono, fino a quanto hanno dichiarato a oggi, non vogliono allearsi con Alternative für Deutschland. E l'intervista le chiede, ma questo è fonte di frustrazione per lei? Dice, ma proprio per niente, risponde Alice Weidel, anzi, prima di tutto sono molto felice dei risultati in Turingia e Sassonia, e poi sono sicura, e prosegue poi nella parte che non abbiamo potuto sentire, sono sicura che questa scelta degli elettori prima o poi gli altri partiti la dovranno ascoltare, perché sennò maglia ne incoglierà. È un po' il discorso che facevamo ieri. È verissimo che alcuni personaggi dell'AfD hanno fatto dichiarazioni discutibili, non hanno mai rescisso i legami con i loro punti di riferimento del nazionalsocialismo, ma è anche vero che se il 30% di un corpo elettorale vota per quel partito, e analizzando i flussi elettorali si vede anche che ci sono molte persone giovani che quindi forse purtroppo non sanno abbastanza della storia della Germania, bisognerà probabilmente cercare di adottare un paradigma diverso, perché se no adesso si aspettano le elezioni del Brandenburgo, si aspettano quelle nazionali, l'Ampel è sempre lì, il semaforo è sempre lì in una modalità wait and see, Scholz è in chiarissima difficoltà, come del resto titolano tutti i giornali, con sullo sfondo, ricordiamolo, perché sia AfD sia il partito di sinistra radicale di Sarah Wagenknecht sono contro l'invio di ulteriori armi all'Ucraina, e la questione sappiamo quanto è importante, visti i recenti sviluppi nel Kursk e nel Donetsk, quindi anche qua questioni difficilissime da affrontare, con pochissimo spazio di manovra per Scholz.
Dove ci porti, Giulia?
Beh,
adesso?
Velocemente, sì. In Israele, dove ovviamente c'è molto spazio per le dichiarazioni di cui parlavamo di Biden, le scuse in televisione di Netanyahu e questi commoventi funerali di Hersh Goldberg Polin, che è uno dei sei ostaggi. La madre e tra l'altro i genitori erano stati alla convention dei democratici, avevano incontrato il Papa, insomma è forse la famiglia che ha avuto più visibilità, ha pronunciato delle parole bellissime al funerale, che vengono riprese da tutti i giornali, dove chiede sostanzialmente al figlio di dare loro la forza per sopravvivere, ma non è un discorso aggressivo, anche perché il figlio era un pacifista. Poi naturalmente spazio a tutte le manifestazioni, ma ti porterei negli Stati Uniti, perché mi sembra di capire che Kamala Harris lascia, appunto, che di politica estera si occupi anche giustamente, se vogliamo, il presidente in carica, e lei nei molti comizi che sta tenendo sta invece intensificando i punti economici. Sentiamola qui che parla a un comizio di un sindacato.
You may not be a union member, you better thank a union member for the 5-day work week. You better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time.
E qui a Detroit, di fronte, che sappiamo dove i sindacati dell'auto in particolare sono molto, molto potenti, lei dice, sappiamo che negli Stati Uniti i sindacati hanno un potere diverso, mai siederebbero, come invece accade alla Volkswagen, nei CDA delle aziende, però dice, va bene, può anche darsi che tu non sia iscritto al sindacato, ma sappi che è il sindacato che devi ringraziare se siamo arrivati a avere le ferie pagate, la malattia pagata, una settimana di lavoro di 5 giorni. Quindi prosegue un po' in quella che degli osservatori hanno notato uno spostamento a sinistra rispetto alle posizioni di Biden. Vedremo tra l'altro se su questo verrà attaccata o incalzata da Donald Trump durante l'imminente dibattito del 10 settembre.
Abbiamo ancora 30 secondi prima di chiudere, Giulia, se vuoi, per un ultimo titolo.
Beh, sicuramente sempre sulla campagna di Kamala Harris ha fatto molto effetto che anche qui, a differenza di Joe Biden, ha preso posizione per dire che se lei diventasse presidente, la US Steel, che è questo colosso un po' l'ILVA americana, non verrà venduta ai cinesi, lei si opporrà. Quindi anche in questo caso d'accordo avere delle politiche diverse, non quelle che vuole Donald Trump, con un innalzamento enorme dei dazi, però anche preservare comunque alcune realtà americane anche di fronte. A parte che credo che la Cina sia solo contenta, perché in questo momento la Cina non credo che abbia la possibilità di concludere le tante operazioni che aveva in ballo, perché sappiamo quanto sono difficili le condizioni economiche attuali dell'economia cinese.
Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ci risentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti da Alessio Maurizi.